Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti di un venerdì che annuncia il primo vero fine settimana non lavorativo di questo 2021. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua. Benvenuti, bentornati al Demone del Tardi. Come state? Come va l'umore? Ricordo, giusto per non farsi troppe illusioni su come sarà il 2021, che quest'anno il 25 aprile sarà di domenica, il 1 maggio di sabato, Natale e Santo Stefano di sabato e domenica. Vabbè dai, ci sono calendari anche peggiori, per esempio quello della scuola: 7 gennaio, 11 gennaio, 18 gennaio, 24 gennaio, 2 febbraio, 13 febbraio. Insomma, come dice il mio amico Zip, capire la data di ritorno in classe varrà come test di matematica. Ragazzi, tenete duro, coraggio, qualcosa succederà, qualcosa cambierà, ma intanto, sempre a proposito di calendario, oggi è una data che resterà scolpita nella storia. Venerdì 8 gennaio 2021, il giorno dell'addio, il giorno in cui ci lascia per sempre lui, l'assessore Giulio Gallera. Mamma mia, l'abbiamo ricordato l'altro giorno, quindi oggi non mi dilungherò più di tanto, ma oggi, come avete sentito anche nel giornale radio, sarà ufficiale, va via Gallera, ma resta Fontana, che in giustizia non si dovrebbero mai separare le grandi coppie comiche. Comunque, ciao Giulio, vai a insegnare agli angeli la teoria dei due infetti contemporaneamente. E come si sa, a sostituire Gallera sarà Letizia Moratti, che già aveva debellato il morbillo a Sucate. Ve lo ricordate, no? Certo, scegliere un tecnico pareva brutto e, per amore di verità, sembra che l'avessero pure individuata la figura di un tecnico, però purtroppo Muccioli non è più tra noi. Peccato, sarà per la prossima volta da Sampa Trignano a Sampa Rignano, la nuova e avvincente serie di Netflix a brevissimo sui nostri schermi. Sampa Rignano, luci e tenebre della crisi di governo, la nuova e avvincente serie prodotta da Italia Viva. I teaser li troviamo ovviamente sui giornali di oggi. Renzi a fondo finale su messa e servizi, non si va alle urne, oggi vertice di governo, ultima offerta di Conte, altrimenti c'è l'aula, così la Stampa. Si avvicina la sfida in aula, il leader di Italia Viva è pronto, il mio discorso di sfiducia, il PD blinda Conte, avvisa Renzi, non c'è alternativa e qui siamo su Repubblica. E poi ancora via di questo passo, trattativa ferma, Renzi se Conte vuole elezioni avrà un futuro da professore, questo l'anatema ripreso da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, che intervista il ministro Delrio, che nella sua consueta pacatezza dice c'è ancora tempo ma Conte dia segnali, e poi lascia intuire che basta poco, basta un incidente e che l'incidente è dietro l'angolo. Avremo modo comunque di parlare nei prossimi giorni di San Parignano, ma adesso torniamo necessariamente ai fatti di Capitol Hill, che continuano a guidare le scelte dei quotidiani di oggi, che analizzano ogni singola spigolatura di quanto accaduto. Ci sono anche i ritardatari che raccontano quello che gli altri giornali avevano già raccontato ieri, ma siccome loro non avevano fatto in tempo a raccontarlo, lo raccontano comunque oggi. Ciò detto, dopo quanto accaduto, in molti, dal neo presidente Biden in giù, hanno chiesto la rimozione immediata di Donald Trump. Del resto, la Costituzione degli Stati Uniti prevede uno strumento che consente di intervenire in casi come questo, cioè il TSO. Oltre al TSO, naturalmente, c'è anche il 25esimo emendamento. E ieri la speaker del Congresso Nancy Pelosi ha chiamato il vicepresidente Mike Pence perché attivasse le procedure previste, ma le cronache raccontano che la segreteria di Mike Pence l'abbia tenuta in attesa al telefono per 25 lunghissimi minuti, più o meno come quando si chiama il servizio clienti di Vodafone, e poi come quando chiami il servizio di clienti di Vodafone la linea è caduta, stop, fine della storia, perché Pence comunque non avrebbe intenzione di attivare il 25esimo emendamento per rimuovere Trump dalla presidenza. Ci sono i sondaggi che dicono che una lieve maggioranza degli americani approva la rimozione di Trump dalla presidenza, ma tra i repubblicani l'85% è invece contrario. Quindi non se ne farà nulla, a meno che nei 14 giorni rimasti Donald non pazzi un'altra volta. Nel frattempo non gli hanno tolto la presidenza, ma gli hanno tolto Facebook e Twitter. A Trump verrà vietato l'accesso ai social per 2 settimane, è il cosiddetto Tata Lucia Act, voluto dai padri fondatori del pedagogismo per i bimbi minchia. Per ora Donald sembra aver reagito bene, ma la prova del fuoco però sarà quando proveranno a togliergli anche la PlayStation. Vedremo come reagirà alla fine. Comunque Trump ha dovuto accettare suo malgrado la vittoria di Biden, ma ha chiesto che sia una transizione graduale. Dunque, prima della proclamazione di Biden potrebbe subentrargli lo sciamano con le corna, e poi a quel punto può entrare Biden. A proposito di sciamano con le corna, oggi è veramente il grandissimo protagonista di quella pittoresca umanità che abbiamo visto entrare a Capitol Hill. Repubblica, per esempio, faceva questo tipo di ritratto: Jack Angeli, lo sciamano, chi è l'italiano che ha guidato la rivolta? E qua entriamo in un classico del genere. Lo faceva notare per esempio Lorenzo Pregliasco ieri su Twitter, perché siamo alla variante trash del cliché giornalistico che abbiamo già visto tante volte. Per esempio esempio, c'è anche un po' di Italia alla Casa Bianca, perché lo chef della Casa Bianca aveva i nonni a Cosenza. Oppure c'è anche un po' d'Italia nel premio Nobel, perché la zia del vincitore del premio Nobel andava spesso in vacanza in Toscana, e in questo caso Jack Angeli, lo sciamano, che è l'italiano che ha guidato la rivolta, una rivolta che sembrava arrivare direttamente dalla bar di Guerre e Stellari, tanto che dopo aver visto come erano agghindati i patrioti di Trump, adesso quando vedremo Salvini in felpa sembrerà avere quasi la sobrietà di Mario Monti. Comunque, sempre a proposito di Jack Angeli, oggi Repubblica fa un focus meraviglioso, niente po' di meno che sui tatuaggi dello sciamano. Allora aspettate che lo recupero immediatamente, dovrebbe essere a pagina 5, eccolo qua, lo sciamano che rivendica sono un soldato di Canon, e grandissimo specialone con i suoi tatuaggi che ha mostrato sul petto nudo. Valknut, per esempio, tre triangoli intrecciati, uno dei simboli della mitologia nordica adottati dai suprematisti, e poi Yggdrasi, il frassino del mondo che sorge al centro dell'universo e regge i nove mondi della mitologia norrena, e infine Mjolnir, il martello di Thor, simbolo di protezione, e il martello che il dio nordico utilizzava contro nemici. Insomma, sappiamo tutto adesso sui tatuaggi dello sciamano, ma ciò che lo sciamano rappresenta veramente è una tragedia umana, la tragedia umana di Di Battista, perché era da sempre il suo sogno quello di irrompere nei palazzi del potere vestito da sciamano, era il suo sogno e gliel'hanno strappato. Non è giusto, non si fa così, perché è proprio brutto vederselo portare via da un ciula di Quanon che ha aperto il Campidoglio come una scatola di Campbell Soup. Adesso nemmeno se irrompe nelle stanze di Mattarella vestito da tigre della Malesia insieme ai suprematisti del web e gli evangelici della Xylella, per Di Battista sarà la stessa cosa. Insomma, una tragedia umana vera e propria, ma quel pezzo di mondo lì stava un po' nel DNA del Movimento 5 Stelle, tanto che oggi, già ieri sui social, ma anche oggi sui giornali, è molto vivace l'argomento che riguarda la tiepidità, insomma quella roba lì che non mi ricordo bene come si dica, delle reazioni che arrivavano dal Movimento 5 Stelle, Conte e Di Maio in primis, proprio sui fatti di Capitol Hill. A raccontare il dietro le quinte di questa timidezza c'è tra gli altri, per esempio, Salvatore Merlo sul Foglio, che fa un racconto efficace e avvincente e che comincia così. Roma, il tizio vestito da sciamano e da vichingo, vai a sapere, si era appena seduto sullo scranno del presidente del Congresso americano, che già la prima telefonata del PD raggiunge Luigi Di Maio alla Farnesina. Oh, mai visto? Che intendi dire? Silenzio. Intanto alle 21.01 il putsch grottesco di Washington comincia a tingersi di dramma. Forse c'è un morto. Il segretario del PD Zingaretti, sono le 21.12, rilascia una dichiarazione di biasimo per Trump. I lacrimogeni avvolgono la collina del Campidoglio, seguono diversi deputati, parla Enrico Letta, parla l'ex ministro Madia. Intanto Di Maio fa sapere attraverso le agenzie che rimaniamo concentrati sulle cose reali che interessano agli italiani. Ed ecco allora la seconda telefonata, questa da un membro della segreteria del PD pressante, guarda che qualcosa la devi dire, e invece niente, si fanno le 21.46, persino Matteo Salvini, quello che fino a ieri indossava la mascherina con scritto Go Donald Go, ha twittato no alla violenza, e Gigino e il ministro degli esteri, boh. Terza telefonata, devi fare una dichiarazione subito. Certo che la deve fare, lo sa, ed è proprio questo il problema. Ci sta pensando da ore, come Totò con la lettera di Peppino, scrive due righe e le cancella. Stavolta però il problema non è il congiuntivo, il fatto è che c'è imbarazzo in tutto l'ex governo giallo-verde che sarà tinto di trumpismo. C'è imbarazzo tra i ministri grillini, e l'imbarazzo di Di Maio è lo stesso che prova Giuseppe Conte, già noto alla Casa Bianca come Giuseppi sin dai tempi in cui disse che io e Trump rappresentiamo il governo del cambiamento. E d'altra parte a Palazzo Chigi, nell'ufficio vicino a quello del Presidente del Consiglio, il portavoce Rocco Casalino esibisce da 2 anni sulla scrivania una foto scattata con Trump. Si sorridono nella foto e Rocco, quando parla con gli altri dell'ormai quasi ex presidente americano, lascia scivolare un confidenziale Donald, malgrado dicano che già stamattina quell'immaginetta di Donald sia scomparsa. E insomma, adesso che Trump è diventato uno scandalo per la grammatica democratica, ciascuno recupera la distanza. Così la prima cosa che ieri mattina hanno fatto sia Conte sia Di Maio, per primi in Italia, rapidissimi stavolta, è stato congratularsi con il presidente eletto Joe Biden. Ma nella notte tra mercoledì e giovedì, quando il presidente furioso chiamava e otteneva l'assalto al Parlamento di Washington, il sentimento prevalente sia alla Farnesina sia a Palazzo Chigi era lo smarrimento. E ora che diciamo? Occhi a palla, sguardi remoti, cosmici, quasi tibetani. Infatti solo alle 22:56, buon ultimo, dopo l'arrivo della Guardia Nazionale al Congresso, ecco che l'insistenza faceva breccia sul ministro degli esteri e Di Maio finalmente rilasciava una dichiarazione. Poco prima si era liberato anche Conte, esattamente 14 minuti prima, alle 22:42, due dichiarazioni capolavoro, 284 caratteri, 44 parole generiche, con due fondamentali assenze. Né Di Maio né Conte citavano infatti Biden o Trump, in pratica sospesi nel tempo e nello spazio, sicché a rileggerle le due dichiarazioni le si potrebbe indifferentemente attribuire all'omicidio di Kennedy del 63, all'uccisione di Martin Luther King o alla guerra di indipendenza del 1775, con un dettaglio però geniale del solo Presidente del Consiglio. La dichiarazione di Conte delle 22:42 è infatti la traduzione letterale delle parole usate un'ora prima dal presidente spagnolo Pedro Sanchez. Leggete e paragonate. Pedro Sanchez, 21:39. Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia americana. Perdonatemi per lo spagnolo. Ed ecco Conte alle 22:42. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. Confido nella solidità e nella forza delle istituzioni americane. Insomma, Google Translate. Solo che Sanchez dichiarava di confidare anche in Biden e Conte invece questo non lo ha tradotto. Le reazioni nel mondo occidentale sono piuttosto interessanti, perché raccontano quello che resterà non di questi anni 80 come cantava Raff, ma di questi fine anni 10 in cui si è consumata la presidenza Trump. Oggi Tommaso Labate per esempio ne scrive sul Corriere della Sera a proposito di quanto accaduto nel centrodestra italiano europeo, dove c'è stata una sorta di frattura nell'alleanza tra liberal atlantisti e sovranisti tout court. E allora si citano naturalmente i casi di Salvini e Meloni, che sono già stati ampiamente raccontati anche sulle nostre frequenze nelle scorse ore, e quindi li lascio un po' da parte. Si citano per esempio invece casi stranieri che stanno in Francia, in Inghilterra. Cita per esempio Marine Le Pen, che si affida a categorie psicologiche. Non a caso Boris Johnson solleva questioni morali. Sono scioccata, dice la Le Pen, la prima ad aver riconosciuto ieri per la prima volta la vittoria di Biden. Quelle scene del congresso sono vergognose. Shock e vergogna, insomma, nel menù dell'ultima cena di un'epoca, scrive Tommaso Labate. Repubblica invece si occupa delle reazioni dei nemici, li chiama così, di Washington, Russia e Cina, che festeggiano una democrazia al collasso. L'assalto al congresso è un regalo alla propaganda dei nemici degli Stati Uniti. Washington non può più ergersi a giudice o poliziotto globale. Poi ci sono i leader contro Trump, da Rouhani a Boris Johnson a Macron, tutti insomma, tranne Bolsonaro, che invece ha ricordato che ci sono state molte denunce per frode. Ma niente, volevo leggervi un'altra cosa, ma me la sono dimenticata, mannaggia a me. E allora, niente, essendomela dimenticata, provo a riassumerla, perché per esempio oggi il pezzo di apertura dell'inchiesta quotidiano online ha un bersaglio differente rispetto a quelli che abbiamo citato a proposito di reazioni, e nel mirino di Francesco Cundari, che scrive il pezzo, ci sono quelli che scambiano la parodia della marcia su Roma per la presa della Bastiglia, e chi sono quelli che scambiano appunto la parodia della marcia su Roma per la presa della Bastiglia? Sono gli intellettuali di sinistra, scrive Francesco Cundari, che adesso ho recuperato sul web. Mentre il mondo assisteva tra l'incredulo e l'angosciato alla tragica farsa dell'assalto trampiano al Congresso, in Italia andava in scena un copione fortunatamente meno tragico, ma non meno surreale, un dibattito che arrivava appunto da quegli intellettuali, scrive Cundari, che ormai, a forza di ripetere il solito ritornello sulla sinistra della ZTL incapace di comprendere le ragioni della rivolta populista, disuguaglianze, esclusione sociale, disagio delle periferie, hanno finito appunto per scambiare una parodia della marcia su Roma per la presa della Bastiglia. E allora si cita il tweet di Fabrizio Barca, che ha suscitato dibattito e polemiche, scene che ci fanno riflettere sull'estrema fragilità della democrazia americana, ma attenzione, un segnale per tutte le democrazie, a quale risentimento arriva un popolo colpito da enormi disuguaglianze che non crede più che esista un'alternativa, e lo spazio che ciò apre all'autoritarismo. E Cundari dice: provate a immaginare se queste parole nel pieno assalto del Congresso le avesse pronunciate Giorgia Meloni, parole che poi sono state riprese e valorizzate dal direttore del Mulino Mario Ricciardi, dal critico d'arte Tommaso Montanari. E Cundari glissa in questo modo, ricapitolando: l'assalto al Parlamento di un gruppo di fascisti convocati e aizzati esplicitamente dal leader politico sconfitto alle elezioni proprio per bloccare la ratifica del risultato elettorale sarebbe il segnale che ci dice a quale risentimento arriva un popolo colpito da enormi disuguaglianze che non crede più che esista un'alternativa. Irridente Cundari, che ricorda che poi tra gli assalitori c'erano anche magliette su cui campeggiava un acronimo che sta per 6 milioni non erano abbastanza, inteso ovviamente come il numero degli ebrei sterminati da Hitler. E di tutt'altra natura invece è il pezzo che oggi firma Alessandro Portelli sulle colonne del Manifesto, perché come dire, non si schiera né da una parte né dall'altra, ma prova ad andare a guardare faticosamente, lo ammette lui stesso, dentro a questo cuore di tenebra che ci stanno proponendo gli Stati Uniti. Molti anni fa, scrive Portelli, a proposito della tragedia dell'11 settembre, citavo Vonnegut, che diceva: non c'è niente di intelligente da dire su un massacro. Anche oggi non c'è niente di intelligente da dire. C'è un cuore di tenebra in America, ne vediamo i contorni dal di fuori, ma non capiamo che cosa c'è dentro. Non lo possiamo spiegare con la malvagità di un bugiardo e la credulità dei suoi seguaci. Parlare di bifolchi e di barbari serve solo ad esorcizzarli, allontanarli da noi, a rifugiarci nei pregiudizi su un'America tutta cowboys, ignoranti e violenti, come se noi, colti progressisti democratici, non avessimo responsabilità per quello che è successo. E se le pulsioni che si sono scatenate a Washington non attraversassero in altre forme tutta l'Europa. Dobbiamo entrare in questo cuore di tenebra e cercare di capire, non per dargli ragione, ma per riconoscere le cause e cercare di affrontarle e risolverle, perché sempre meno gente crede ai media, alla politica, alle istituzioni, sempre meno gente pensa di avere i mezzi per decidere della propria vita. Perché? Che media, che istituzioni, che democrazia gli offriamo? Parliamo sempre di democrazia, ma ce n'è sempre meno nella vita delle persone. Alla domanda inespressa di avere un po' di controllo sulla propria vita, non sappiamo dare risposte democratiche di dignità e diritti, e lasciamo che sia il peggio della destra ad alimentare e cavalcare il rancore informe con spiegazioni avvelenate e false. Paradossalmente, scrive ancora Portelli, i trampiani pensano di essere loro i difensori di una democrazia rubata dall'elite. È una tragica illusione. Ma come mai, dopo tutte le smentite anche da parte di di tanti esponenti della destra repubblicana sono così ostinati a crederci, non è solo la destra che gli conferma la sensazione di stare giocando una partita truccata da 4 anni, sono i democratici che insistono a dire che l'elezione di Trump è stata illegittima, manipolata e falsata, e questo non è un modo di aumentare la fiducia nelle istituzioni. È stata la normalità di ieri a preparare il disastro di oggi, con mezzo secolo di normale demolizione del senso delle istituzioni. Da Reagan, lo Stato è il problema e non la soluzione, il neoliberalismo che riduce tutti a merci e affascina tanti progressisti, ma le radici affondano anche nel lato oscuro della più luminosa tradizione americana, per esempio in una visione della libertà declinata fin dall'inizio in termini individuali, senza fraternità e uguaglianza, quindi leggibile anche come conflitto tra individuo e Stato. Ci sono volute generazioni, conclude Portelli, per spaccare gli Stati Uniti. Rimetterli insieme sarà un processo lungo e dall'esito incerto. Non a caso le distopie letterarie si sono addensate attorno agli anni 30, un'altra crisi dove non mancarono pulsioni di estrema destra, ma a cui Roosevelt rispose con un New Deal, un cambio profondo di paradigma. Le condizioni di allora, la forza del movimento operaio, artisti intellettuali schierati a sinistra, la scelta dello Stato sociale non ci sono più, anche grazie a noi, ma c'è bisogno di un salto di immaginazione dalla stessa audacia, un diverso New Deal che non parta dalla mediazione al ribasso ma dalla principale lezione di Black Lives Matter: il cuore delle democrazie è il conflitto, e la democrazia non consiste nell'azzerarlo ma nel fare in modo che possa avvenire senza spararsi addosso. La riconciliazione comincia col ristabilire le regole, ma soprattutto col reinventarle in modo che siano condivise davvero. Così Alessandro Portelli sul Manifesto, che nella stessa pagina 3 con Luca Celada ritorna sullo sbando totale della Capitol Police, perché l'avete visto tutti, come ha scritto per esempio tra gli altri Virgilio Natola, da quelle immagini sembrava davvero che sia più facile entrare a Capitol Hill piuttosto che entrare alle poste, visto che i servizi di sorveglianza erano un po' come quelli della cineteca di Fantozzi, in cui sequestravano le radioline, ma Fantozzi no, perché la teneva in mano. E allora Luca Celada prova a raccontare quale sia la radice del fallimento delle forze dell'ordine, che è molto legata al rapporto che Trump nel corso della sua presidenza ha costruito proprio con le forze dell'ordine stesse, i militari eccetera. Io mi fermo qua però, perché il tempo a nostra disposizione è finito. Alessandro Principe già dall'altra parte del vetro, io ritorno tra poco in compagnia del professor Di Stefano con una nuova puntata, la prima del 2021, del giorno delle locuste. Non ve ne andate, a tra poco.